Inferno, canto sesto. Una pioggia nauseabonda, mista a grandine e neve, tormenta i dannati del terzo cerchio, i golosi. Un cane trifauce, Cerbero, li dilania senza tregua. Alla vista dei due poeti, il mostro dà sfogo al suo furore, ma Virgilio non ha esitazioni. Getta nelle fameliche gole una manciata di fango e la belva, tutta intenta a divorarlo, si placa. Dante, con il maestro, prosegue il suo cammino, calpestando la sozza mistura di fango e ombre di peccatori, quando, all'improvviso, una di esse, levatasi a sedere, si rivolge a lui esclamando: «Riconoscimi, se ne sei capace!» Ma tanta è la sofferenza che ne deforma i lineamenti, da non consentire al poeta di ravvisare in essi una fisionomia a lui nota. Allora il dannato rivela il suo nome, Ciacco, e profetizza, richiesto dal suo interlocutore, il prossimo trionfo in Firenze, covo di ingiustizie e di odio del partito dei neri. Ad una precisa domanda del pellegrino, Ciacco rivela che i grandi personaggi politici della Firenze del passato scontano i loro peccati nel buio dell'inferno. Terminato il suo dire, con un'espressione che non ha più nulla di umano, cade pesantemente a terra, in mezzo agli altri suoi compagni di pena. Virgilio, a questo punto, ricorda al suo discepolo che Ciacco, al pari degli altri dannati, riavrà il suo corpo nel giorno del giudizio universale e che, dopo la risurrezione della carne, le sofferenze dei reprobi aumenteranno di densità. Giunti nel punto ove è il passaggio dal terzo al quarto cerchio, i due viandanti si imbattono nel demonio Pluto. Introduzione critica. I canti quinto e sesto hanno uno svolgimento narrativo sostanzialmente identico. Esso, per comodità di esposizione, può articolarsi in quattro momenti: incontro col demonio posto a guardia del cerchio, descrizione del supplizio inflitto ai dannati, drammatico colloquio con uno di essi, cui fa seguito la reazione del personaggio Dante. Ma le analogie non si fermano qui. Almeno per i 24 versi iniziali del canto dei Lussuriosi, anche l'ordito ritmico appare identico a quello del sesto canto. Ogni terzina è un mondo a sé, si costituisce più che subordinarsi alla precedente, ne ripropone al tempo stesso forme, idee, inflessioni. Ha, nella via espressiva, la sua prima ragione di essere. Rifiuta lo sfumato, non meno di quei nessi sintattici che altrove strutturano la robusta logica della commedia e sono indici di una concezione che nel reale scorge, al di là del problema, la fermezza di un ordine precostituito ed eterno. Nel canto di Paolo e Francesca, questo rigore finiva tuttavia con lo stemperarsi nella partecipazione affettiva di Dante. Si colorava di pathos, di risonanze umanissime. Troviamo invece, lungo tutto l'arco del sesto canto, una tenace insistenza sul tema dell'inumano, del mostruoso, dell'assurdo. La vita, proiettata nell'aldilà, sottratta al tempo che ne costituiva il lievito, ci si mostra dapprima come spaesata, aperta a significati inconsueti. Appare, ad una considerazione immediata, irrazionale. Solo in un secondo tempo questa irrazionalità si svelerà come una razionalità più alta, abbacinante del suo fulgore, insostenibile per l'intelletto non visitato dalla grazia. Ma nell'inferno questa razionalità non appare ai nostri occhi ancora completamente dispiegata. Nella prima parte del canto dei golosi, l'irrazionale, l'assurdo, si esprimono nella figura di Cerbero. Già in Caronte, e più ancora in Minosse, c'era stato un allontanamento dall'umano, una progressione nel senso della cecità spirituale. Ma queste figure serbavano, nell'atto di rivolgersi a Dante, una certa solennità di eloquio, si servivano di formule quasi rituali. La loro personalità derivava, proprio dal contrasto fra elementi ferini e umani. Una compiuta armonia sul piano dell'arte. Cerbero è invece animalità allo stato puro, tanto più viva quanto più ottusa e demente. Lo accomunano ai due guardiani precedenti soltanto i tratti ferini. Notiamo tra l'altro la rispondenza e al tempo stesso il divario tra i versi che definiscono Minosse e quelli che ci mostrano Cerbero nell'esercizio delle sue funzioni. Per fare un esempio, al verso «dicono e odono e poi son giù volte» fa riscontro nella raffigurazione del cane Trifauce l'atto non più dell'inquisitore, ma del carnefice. Graffia gli spiriti, scuoia e disquarta. Analogamente, se ci volgiamo a considerare la descrizione delle pene inflitte rispettivamente ai lussuriosi ed ai golosi, quella dei lussuriosi ci si presenta come nobilitata dallo scenario fosco e drammatico, ingentilita da similitudini che la riconducono nell'ambito di una natura familiare. Nel sesto canto, invece, anche il paesaggio riflette il venir meno dello spirito, quel torpore dell'intelligenza che rende indimenticabile l'apparizione di Cerbero. Sotto la pioggia eterna le anime non si distinguono neppure fisicamente le une dalle altre, rapprese come sono nel putrido fango che le macera. Dal canto suo, la figura del goloso che predice a Dante l'avvenire di Firenze, lungi dal contrastare col quadro in cui è inserita, denuncia, nel modo del suo apparire, nella secchezza del suo discorso, nel suo spaventoso ricadere a pardelli altri ciechi, la stessa opprimente tristezza che ha lo spettacolo della pioggia, lo stesso desolato automatismo che presiede al manifestarsi del furore di Cerbero. Il Momigliano ha indicato, nelle parole con cui Ciacco ricorda il mondo dei vivi, accanto alla malinconia, il malumore, una condizione dell'animo che appare dunque al limite fra il riflesso fisiologico e il sentimento cosciente. Ma le riserve da lui avanzate a proposito della parentesi politica, che inserisce con una nota stridente in questa personalità patetica sbozzata con una sensibilità viva e sicura, per cui il personaggio di Ciacco non risulterebbe bene scelto in rapporto alla profezia che il poeta gli fa pronunciare, gli impediscono di vedere come questo disinteresse sia invece una manifestazione del suo io più profondo e rifletta l'atmosfera del canto nel suo complesso. Diversamente da quel che accade per le figure di primo piano dell'inferno, l'espressione che sembra caratterizzare con maggior compiutezza quella di Ciacco si riferisce ad un atto che non ha più nulla di umano, l'atto in cui egli stravolge gli occhi, rimane un momento immobile, china la testa, poi ricade sul suolo lastricato di ombre, come se morisse un'altra volta. Ma le parole con cui Virgilio commenta l'uscita di scena del personaggio ne collocano la figura sotto il crisma di una validità eterna, nella luce di una potenza avvertita come supremamente giusta.